Quando mio padre fu nominato ufficiale pubblico a bugia ed era in carica nel nome dei mercanti di Pisa che lì affluivano, mi portò con sé quando ero ancora un bambino e, considerati i benefici che da questo avrei ricevuto, voleva che rimanessi lì per qualche tempo e che fossi istruito nello studio dell'abaco. Lì sono stato iniziato a questa arte con il meraviglioso metodo dei 9 simboli indiani. Ho amato la conoscenza di quest'arte, sopra tutto il resto, e mi ci sono dedicato con tutto me stesso. Bar Storia. Storie di storia nel tempo di una birra. Un podcast di Riccardo Pinto e Costantino Pompa. Bentornati a Bar Storia, io sono Riccardo, oggi sono da solo, non c'è Costantino perché, come di consueto, ogni mese ci approcciamo a iniziare una nuova puntata della rubrica Enigma. Enigma, per chi è la prima volta che la seguisse, è la rubrica in cui cerco di affrontare alcuni temi interessanti della storia, della matematica, degli algoritmi e diciamo di tutto ciò che più o meno ha a che fare con i numeri e con quello che, insomma, oltre alla storia mi è di più caro, diciamo. Oggi vi porto nel XII secolo, più precisamente nel 1170 in Italia. Come al solito cerchiamo di dare un po' di contesto. Cosa sta succedendo in questo periodo in Italia? Alla fine di questo secolo stiamo assistendo a un enorme incremento del commercio, non solo in Europa, ma anche in Italia. In che senso nel commercio? Nel senso che si comincia a scambiare ed interagire non solo in una dimensione locale, quindi diciamo con i miei vicini, ma guardando sempre più lontano, aprendosi a uno spazio che oggi potremmo quasi definire europeo e mediterraneo. Per capirci, è il secolo delle fiere di Champagne, per esempio, che apre le regioni della Francia alle Fiandre e all'Italia del Nord. Ma, che è quello che interessa più a noi oggi, ci sono alcune città che vedono i loro naturali interlocutori commerciali ad ovest, in direzione della Catalogna. Non che Pisa, che è la città dove vi porto oggi e che ci interessa, fosse nata nel XII secolo. Pisa era una città che aveva già una storia importante alle spalle, una storia di dominio sul mare, che la vedeva già politicamente molto rilevante, come nel caso, per citarne una, della conquista delle Baleari nel 1116, che, guidata proprio dai pisani, sottomise la taifa delle Baleari al dominio cristiano. Un regno di taifa era uno dei tanti domini musulmani, lo vedremo meglio nella serie in cui parleremo degli arabi, quindi insomma abbastanza breve, nelle mani di un autoproclamato califfo, per capirci, quindi un regnetto musulmano, possiamo semplificare così. Ce n'erano tanti, tutti divisi, motivo tra gli altri che facilitò la vittoria dei cristiani nella penisola e in quella che insomma viene chiamata la Reconquista. Pisa, in questo contesto, è una delle città italiane che dominano il commercio a Occidente in questo periodo. Pisa ha anche qui il periodo di splendore più grande, perché? Perché il commercio fiorisce, come abbiamo già detto, ma anche perché controlla direttamente o indirettamente numerosi porti del Mediterraneo, sia a Occidente, come nelle già citate Baleari, in Tunisia o in Algeria, che sarà importante, come vedremo, per la storia del personaggio che parleremo oggi, sia ad Oriente e in Terra Santa, dove non esercita in realtà dei controlli diretti, ma dove comunque è molto presente. Anche perché in realtà alcuni territori li controlla anche direttamente, come per esempio i limitrofi territori della Sardegna o della Corsica, quindi insomma assistiamo allo sviluppo di una delle piccole potenze regionali del periodo. Neanche poi tanto piccole, se vogliamo. Ovviamente è rimasta famosa, no? Come la Repubblica Marinara, una delle più famose, quella appunto di Pisa. In questo secolo, peraltro, la rivalità con Genova non si è ancora accesa in maniera importante come farà nel secolo successivo e che poi sarà quello che la porterà, diciamo, a declinare. E quindi, insomma, Pisa ha dei rapporti molto importanti sia militari ma anche politici e commerciali con delle potenze dell'epoca come possono essere anche il Regno Normanno di Sicilia e la città di Genova stessa. Ora, in questa città, al massimo della sua influenza e del suo potere, nel 1170 nasce il personaggio della nostra storia, cioè Leonardo Fibonacci. Il suo nome era Leonardo Bonacci. Fibonacci sembra essere un appellativo successivo che è una contrazione di Filius Bonacci, quindi figlio di Bonacci, che era figlio di Guglielmo Bonacci, che era un mercante importante della città di Pisa, al quale, come vi ho letto in apertura, verrà affidata la responsabilità di uno dei porti pisani sulla costa africana, cioè il porto di Bugia, oggi Beiaia, credo si pronunci così, ma probabilmente non è vero. E questo sarà molto importante non solo per Guglielmo, perché ovviamente aveva una responsabilità importante, perché di fatto nelle sue mani era l'autorità dei mercanti della città di Pisa che arrivavano lì e si trovavano per scambiare e che affidavano a lui la gestione dei commerci, ma soprattutto la loro sicurezza. Ma sarà importantissimo per quello che interessa a noi oggi, cioè per la vita di Leonardo, perché è qui che verrà in contatto con la matematica portata dagli arabi. In particolare portata dagli arabi dall'India. Vi ricordate che nella scorsa puntata abbiamo parlato di alcuaritmi? Si deve infatti proprio alla sua opera la traduzione dei lavori dei matematici indiani in lingua araba, cosa che ne facilitarono tantissimo la diffusione nel mondo arabo. Ed è proprio per questo che Leonardo quasi prende il testimone, no, di questo lavoro di alcuaritmi, perché a Bugia, accompagnando quindi il padre per fare il suo lavoro, viene in contatto con questo mondo, ne rimane colpito, stupefatto. Vi ho letto nell'introduzione le parole che utilizza, quelle sono tratte dall'introduzione del Liber Abaci, e sono, diciamo, la testimonianza della sua veramente folgorazione sulla via di questi numeri, potremmo dire. Nell'introduzione che vi ho letto, ci torneremo, Leonardo si rivolge a Michael Scotus e parla proprio qui di questa sua esperienza appunto in Algeria. Prima di andare avanti con la storia di Fibonacci, però, vorrei soffermarmi un secondo sulla figura di Scotus, che forse conoscerete di più, per voi appassionati, visto che siamo poi anche nel periodo di Dante, come Michele Scoto, al quale il sommo poeta si riferisce così nell'Inferno. Quell'altro che nei fianchi è così poco, Michele Scotto fu, che veramente delle magiche frode seppe il gioco. È una figura un po' difficile da decifrare in realtà, veniva ritenuto un mago, come altri in realtà di quelli che praticavano la matematica a quei tempi, ma c'era anche qualcosa di più stavolta. Scoto era probabilmente di origine del Nord Europa, visto il nome probabilmente dalla Scozia o dall'Inghilterra del Nord, e lavorava alla corte niente po' di meno che di Federico II. Ora, non mi soffermo su Federico II di Svevia, ci faremo probabilmente una serie intera perché è un personaggio incredibilmente interessante e molto vasto da trattare, ma in pochissime parole era un uomo che veniva definito, non a torto, stupor mundi, cioè la meraviglia del mondo, parlava tante lingue, di fatto era una sorta di mecenate che coltivava la cultura alla sua corte che proprio per questo includeva anche personaggi come Scoto e che interagiva anche con personaggi come Fibonacci, come vedremo. Ed è proprio infatti tramite l'interposta influenza proprio di Federico II che questi due personaggi arrivano a incontrarsi e ad entrare anche in una certa confidenza, visto che insomma Fibonacci gli dedica l'introduzione del suo libro più importante, indubbiamente. Ma proprio per essere alla corte di questo personaggio, Scoto probabilmente ha pagato il pegno a quello che oggi noi chiameremo l'opinione pubblica, no? Con un'immagine quasi diabolica che si voleva dare all'imperatore e alla sua corte, che avevano, no, i rapporti con queste persone che praticavano la matemagia, possiamo quasi chiamarla così, no? E ricordatevi, per inquadrare il tutto, che siamo in un periodo storico in cui comunque tra il Papa e l'imperatore volano stracci, non è proprio un periodo semplice, quindi anche questo, diciamo, rientra all'interno di questo contesto. Scoto, tra le altre cose, era un astrologo alla corte di Federico II, quindi insomma un personaggio che già di base forse si portava anche un po' di più ad essere dipinto come un mago. Nell'introduzione del Liber Abaci, Leonardo Fibonacci scrive questo su Scotto: «Mi hai scritto, mio signore e maestro Michele Scotto», quindi insomma capiamo che c'era un rapporto di confidenza tra Leonardo e Scotto, «supremo filosofo, di mandarti una copia del libro sui numeri che ho scritto qualche tempo fa. Perciò, così da soddisfare la tua richiesta, l'ho sottoposto a una revisione attenta in tuo onore e per l'uso di molti altri. Nel correggerlo ho aggiunto qualche nozione necessaria ed eliminato qualche passaggio superfluo». Nella stessa introduzione, Fibonacci stesso ci dice che questo suo interesse per i numeri se lo è portato dietro anche nei successivi viaggi in Egitto, in Siria, in Grecia e in Sicilia. Tutti i posti da lui visitati per affari commerciali per conto di Pisa. E questo suo peregrinare, che insomma per sua stessa missione sarà importantissimo per i suoi studi e per il suo amore per la matematica, gli varrà anche un altro dei suoi nomi, un soprannome particolare con cui lui stesso spesso si firma, cioè quello di Bigollo. C'è un bell'articolo dell'Accademia della Crusca che ho trovato, che poi magari vi metto in descrizione, che interrogata proprio sull'origine di questo nome, risponde che, contrariamente a quanto avvenuto e ritenuto all'inizio, bigollo non viene da bighellone, bighellonare, no? Ce l'abbiamo anche un po' ancora in italiano questa parola, che deriva da buono a nulla, sostanzialmente. Anche perché sarebbe improbabile che Leonardo si firmasse veramente con un nome che significava buono a nulla, ma piuttosto derivava da bigollo o pigollo, che nella Toscana di quel tempo significava trottola, probabilmente proprio un appellativo derivante da questo suo girovagare e non fermarsi mai. Girovagare che però avrà termine nel 1200, quando Fibonacci farà ritorno proprio a Pisa, dove da buono studioso si mette a scrivere per mettere a terra tutto quello che ha imparato. In questi anni scrive infatti la prima versione del Libera Baci, che sarà la sua vera e propria opera maestra nel 1202. Poi in realtà abbiamo un piccolo buco nella sua storia in cui non sappiamo nulla, non sappiamo se è rimasto a Pisa, se si è dimesso di nuovo in viaggio, di circa 20 anni. Sappiamo però che in questi anni ha scritto il Practica Geometrie nel 1220, il Flost nel 1225 e il Liber Quadratorum dedicato a Federico II e insomma tanti altri libri, molti dei quali purtroppo sono andati perduti. Siamo, ricordatevi, in un periodo in cui non esiste ancora la stampa, quindi non è semplicissima la riproduzione e quindi ovviamente per noi diminuiscono le probabilità di arrivare, di avere, insomma, di nuovo questi libri nella nostra età contemporanea. In particolare scrisse un libro che è andato perduto, che però si pensa possa essere stato molto importante per la diffusione dei numeri arabi, che si chiamava il De Minor Guisa, sull'aritmetica applicata al commercio. Una sorta di volgarizzazione del Libera Baci, che sembra essere stato importantissimo nella diffusione proprio presso i commercianti e presso le persone comuni del sistema di numerazione indiano. Purtroppo il libro è andato perduto e non sappiamo esattamente cosa c'era scritto sopra. Negli altri libri invece cosa c'era di così importante? Allora, oggi per brevità vi parlerò per lo più del Libera Baci, del quale, come ho detto prima, ci è pervenuta in realtà la seconda edizione, quindi non quella scritta nel 1202, ma quella dedicata a Michele Scotto. Ma insomma non abbiamo ragione di pensare che contenesse cose molto diverse, che poi magari sono state ovviamente riviste con la stessa missione di Fibonacci. Allora, circa la metà del libro, quindi 7 capitoli su 15, sono dedicati ai numeri arabi e agli algoritmi con i quali risolviamo somma, sottrazione, moltiplicazione e divisione. Ovviamente perché? Perché in questi capitoli bisogna fornire le fondamenta matematiche dell'aritmetica, dei numeri interi, delle frazioni, insomma tutto ciò che serve per far di conto. Nei restanti capitoli invece emerge forse il lato più mercantile di Leonardo, perché vi si possono trovare delle regole sui cambi della moneta, per esempio, sul conio, sulla misurazione, su anche come si sostituiscono le società mercantili, gli scambi, le questioni circa le leghe, il cambio delle monete che sono in uso. Insomma, interessante per esempio il capitolo dedicato ai problemi di quella che chiama la matematica ricreativa, cioè quella matematica che invece non aveva applicazioni pratiche, contrariamente ai capitoli che vi ho appena citato, ma che comunque interessava lo scrittore e presumibilmente anche il lettore per una natura per lo più ludica. Chiudono poi il libro alcuni capitoli su problemi ricorrenti e sulla loro soluzione, per esempio sul calcolo dei radicali, sulla risoluzione delle equazioni di primo e di secondo grado, presa dagli arabi nel IX e X secolo, insomma una bella carrellata di argomenti interessanti che per chi ha ascoltato la prima puntata di Enigma forse suona familiare, perché infatti ben 22 dei problemi presentati da Fibonacci in realtà vengono da alquaritmi e in realtà da tanti altri studiosi. Infatti una cosa importante del lavoro di Fibonacci è stata anche proprio quella di integrare tantissimi studi del mondo arabo in un unico testo, cosa che ovviamente in realtà non ne sminuisce affatto il lavoro, ma ne esalta il lavoro di ricerca delle fonti, di integrazione e di scrittura, che senza il quale probabilmente non avremmo mai avuto la diffusione dei numeri arabi in Occidente, o quantomeno ce l'avremmo sicuramente avuta, ma non con questa velocità e non con queste tempistiche. Prima di parlarvi di quello che so che state aspettando tutti, cioè la famosa sequenza di Fibonacci contenuta nel libro, vi faccio un esempio di uno dei problemi, di cui però vi svelo la soluzione alla fine. Siamo nell'ambito dei problemi ludici, diciamo, quelli particolarmente importanti per la risoluzione delle equazioni, per esempio. Il problema si chiama su di un uomo che compra 30 uccelli di 3 specie diverse per 30 denari, e fa più o meno così. Un uomo compra 30 uccelli di 3 tipi, delle pernici, dei colombi e dei passeri, per un totale di 30 denari, pagando 3 denari per ogni pernice, 2 denari per ogni colomba e un denaro per 2 passeri, quindi possiamo dire mezzo denaro per passero. Quanti uccelli di ogni specie ha comprato? Adesso cerchiamo di mettere il problema nella forma di equazioni. Quindi detto x il numero delle pernici, y il numero delle colombe e z il numero dei passeri, possiamo scrivere le seguenti equazioni. x più y più z uguale 30, perché? Perché il problema ci dice che in totale sono stati acquistati 30 uccelli, 3x più 2y più un mezzo z uguale 30, cioè alla fine per ogni pernice paghiamo 3 denari, per ogni colomba 2 denari e per ogni passero mezzo denaro e in totale spendiamo 30 denari. Chi di voi si ricorda un po' di matematica dal periodo della scuola, forse ha già capito quale sembra essere il problema qui. Dico sembra perché in realtà la soluzione al problema c'è e come ho detto ve la do in chiusura. Abbiamo due equazioni in tre incognite, quindi il sistema sembra irrisolvibile perché per essere risolvibile un sistema deve avere un numero di equazioni pari al numero di incognite che introduce. Ma non è così, perché c'è un'informazione che non abbiamo utilizzato. Pensateci e alla fine vi dico la soluzione. La sequenza di Fibonacci, che stavate tutti aspettando, merita una menzione a parte, se non altro per le applicazioni e la curiosità, insomma, che ci sono ancora oggi. Il problema ci viene presentato da Fibonacci come uno studio sulla riproduzione dei conigli. Non se l'era inventato lui in realtà, ma esattamente come coloro che lo avevano studiato prima in India capì che era un problema utile per fare pratica e per studiare il nuovo sistema di numerazione. Vi leggo una formulazione moderna, ma il problema è lo stesso, che si trova nel Libera Baci. Un certo uomo mette una coppia di conigli in un posto circondato su tutti i lati da un muro. Quante coppie di conigli possono essere prodotte da quella coppia in un anno se si suppone che ogni mese ogni coppia genera una nuova coppia che dal secondo mese in avanti diventa produttiva? Quindi in sostanza ci sono questi conigli chiusi all'interno di un muro, una gabbia, quello che volete, che dopo un mese generano una nuova coppia. E dal mese successivo a quello in cui è stata generata, la nuova coppia diventa nuovamente produttiva. La soluzione a questo enigma è la famosa sequenza di Fibonacci. Quindi, dopo un mese, la coppia sarà una coppia, poi due coppie, poi tre coppie, poi cinque, poi otto, poi tredici e così via, dove il numero in ogni posizione è uguale alla somma dei due precedenti. Quindi 1 più 2 fa 3, 3 più 2 fa 5, 5 più 3 fa 8, 8 più 5 fa 13 e così via. Questi numeri, se messi in rapporto, formano una sezione aurea, un rapporto che ritroviamo spesso anche in natura, come per esempio nella conchiglia del Nautilus, nella posizione di foglie o di petali dei fiori, nella disposizione per esempio nei semi di girasole, nei numeri delle spirali che ruotano nei due sensi proprio nei girasoli, che costituiscono dei numeri di Fibonacci consecutivi. Da qui in poi c'è tutta una speculazione matematica, prevalentemente fantasiosa anche, insomma, che attribuirebbe alla sezione aurea una specie di proprietà magiche o chissà cosa, che insomma non mi ci voglio soffermare perché molta è pura speculazione. Però è anche vero che dalla sequenza di Fibonacci derivano anche numerose strutture date in informatica, moltissimi studi anche sulla cifratura, come ad esempio la Fibonacci Heap, che per i più nerd di voi a cui interessa posso insomma andare a vedere e date un'occhiata, ma è una struttura ad albero che esiste nella teoria dell'informatica. Un altro problema antichissimo trattato da Fibonacci nella parte ludica del libro è quello sugli esponenziali, che abbiamo sentito in ogni salsa in quest'anno di pandemia, cioè il problema, no, in cui se si pone un chicco di grano per la prima volta su una casella della scacchiera e si raddoppia, quindi se ne mettono due nella seconda, poi quattro nella terza, otto nella quarta e così via, sempre raddoppiando si raggiunge una cifra ovviamente enorme che spiegherebbe proprio l'andamento esponenziale. Fibonacci non ci racconta la leggenda, ma in realtà fa dei calcoli su quelli che potrebbero essere le navi necessarie per trasportare tutto questo grano e ci dice che servirebbero circa 1,5 miliardi di navi pisane, insomma una cosa abbastanza importante. Tornando un po' alla storia, in chiusura, Fibonacci fu poi alla corte di Federico II, con cui intrattenne diversi rapporti, non solo con Michele Scoto, come abbiamo visto, ma anche con l'imperatore stesso, che incontrò personalmente nel 1226. Poi in realtà le tracce iniziano un po' a perdersi. L'ultima menzione che abbiamo risale al 1241, in cui sappiamo che la città di Pisa gli versò una pensione, ma poi più nulla, oltre al fatto che fu maestro di una scuola d'abaco a Pisa. Scuola che provvedeva a diffondere la diffusione appunto del sistema di numerazione in Occidente tramite il metodo di calcolo dell'abaco. Da qui i numeri indo-arabi hanno iniziato, grazie proprio agli studi di Fibonacci, ad essere utilizzati sempre di più, soppiantando i numeri romani, anche in particolare per la facilità di utilizzo e ovviamente di operazioni che potevano essere fatte sopra, che erano ovviamente di un risvolto pratico importantissimo, praticità che è sempre rimasta, come abbiamo visto, nella mente di Leonardo quando faceva i suoi studi, una sorta di deformazione professionale derivante dalla sua natura di commerciante pisano e dalla sua storia, ovviamente. Su questo vi riporto un aneddoto che ho trovato su Storia degli algoritmi di Luigi Laura, un libro che ho già citato in passato, ma anche su altre fonti, che vi lascio alla fine della puntata. Infatti, pare che l'adozione dei numeri indo-arabi fosse importante non solo per i commercianti, ma anche per i banchieri. E, per quanto indubbiamente più pratica ai fini dei calcoli, motivo per il quale gli stessi banchieri iniziarono ad utilizzarla, si portava dietro un po' di sfiducia. Come ad esempio proprio in questo caso dei banchieri, accusati dai governi, spesso, o almeno in alcuni casi, di aver cifrato i loro libri contabili proprio per nascondere i loro calcoli e sfuggire alle imposte governative. Ad esempio, nella Firenze del 1299 venne emanato lo Statuto dell'Arte del Cambio, che addirittura arrivava a proibire l'utilizzo delle cifre indo-arabe proprio per la contabilità, cosa che insomma pare che abbia portato all'utilizzo della parola cifrare come sinonimo di codificare, nel senso di mettere in codice, di criptare, potremmo dire, per usare, no? una parola inglese. Quindi insomma è un aneddoto abbastanza interessante che trovate comunque su questo libro come tanti altri, infatti ve lo consiglio sempre perché è molto importante. Come spesso accade però, ovviamente no, le leggi dei governi non riescono a frenare l'innovazione e per nostra fortuna i numeri indo-arabi hanno preso piede ed oggi costituiscono, assieme agli algoritmi per il calcolo delle operazioni elementari e tante altre procedure di cui abbiamo parlato, la base delle nostre operazioni algebriche e matematiche. Vi avevo però promesso di svelarvi la soluzione del problema degli uccelli. Il dato in più, che è sottinteso a cui facevo riferimento, è che x, y e z, cioè le tre diverse tipologie di uccelli, devono per forza essere interi positivi, cioè non possiamo avere una quantità negativa di colombi, ad esempio, no? In virtù di questo possiamo moltiplicare la seconda equazione per 2 da ambo i lati della stessa equazione, da ambo i lati dell'uguale, proprietà che era già stata osservata dai matematici del tempo, e ottenere quindi le seguenti due equazioni. La prima, che rimane immutata, x più y più z uguale 30. La seconda diventa 6x più 4y più z uguale 60, cioè moltiplico per 2 sia a destra che a sinistra dell'uguale, quindi sappiamo che la condizione di eguaglianza non varia. A questo punto possiamo sottrarre la prima equazione dalla seconda e ottenere così una sola equazione, 5x più 3y uguale 30. La z viene cancellata perché è presente in entrambe le equazioni, quindi è come se fosse z meno z uguale 0. Da qui, da questa relazione, capiamo che y deve necessariamente essere un multiplo di 5, quindi ad esempio 5, 10, 15, eccetera. Ma contemporaneamente non può essere superiore a 10, perché in massimo abbiamo 30 uccelli, altrimenti 3 per y fa già 30 e quindi ovviamente la nostra equazione non può essere soddisfatta. Quindi y sarà necessariamente uguale a 5. A questo punto, sostituendo il valore di 5, otteniamo, a y ovviamente, otteniamo tutti gli altri risultati di conseguenza, e cioè che x è uguale a 3 e z è uguale a 22. Insomma, una bella risoluzione matematica che ovviamente Fibonacci non ci spiega usando x, y e z, ma ci spiega come sempre nel suo libro, spiegando i passaggi a voce, ma è interessante per far capire anche la modernità e l'applicazione pratica, insomma, di tutto quanto viene scritto da Leonardo Fibonacci, una figura sicuramente molto importante che spero di avervi raccontato in breve, ma di avervi quantomeno suscitato un pochino di curiosità. Vi do, come al solito, delle fonti in cui potete andare sia a verificare che quello che vi ho detto non siano tutte delle corbellerie, ma soprattutto andare ad approfondire, perché queste fonti ovviamente sviscerano l'argomento molto di più di quanto non posso fare io in una mezz'ora di podcast. Allora, prima cosa, una curiosità, in realtà non è proprio una fonte. L'articolo dell'Accademia della Crusca, che si chiama proprio Leonardo Pisano Bigollo, ve lo linko poi insieme a tutti gli altri nel canale Telegram o in descrizione. Il secondo, che invece vi consiglio, è un sito di cui vi avevo già parlato, che si chiama Maths History, cioè in pratica un sito proprio sulla storia della matematica dell'Università di St. Andrews. È gratuitamente consultabile, se cercate Fibonacci tra i matematici citati lì c'è tutta una storia appunto sia sulla matematica di Fibonacci, quindi sui problemi, ma anche un po' sulla sua vita. Molto bella, poi è gratuita, ovviamente purtroppo è in inglese, però insomma è interessante. Un altro lavoro di Giuseppe Germano della Firenze University Press che vi consiglio, che si chiama New Editorial Perspectives on Fibonacci's Libera Baci, di Giuseppe Germano, in pratica parla proprio dell'edizione del Libera Baci, quindi se non volete leggervi tutto il Libera Baci, parla un pochino di alcune riflessioni sul libro stesso, molto interessante anche qui. Dopodiché vi do altre due fonti. Una è un libro purtroppo anche qui in inglese, ma molto interessante, di Keith Devlin, un matematico e noto divulgatore, diciamo, della matematica, che è stato peraltro consulente anche della serie TV Numbers, non so se qualcuno di voi se la ricorda o l'ha vista, che si chiama proprio Finding Fibonacci. È molto bello perché racconta la sua storia, la scoperta del personaggio di Fibonacci, dei testi. È veramente interessante. È un libricino, insomma, non così grande, ma veramente bello e ben fatto. In ultimo, è una mostra, in realtà. In realtà sono i pannelli di una mostra che c'è stata che si chiama Un ponte sul Mediterraneo, Leonardo Fibonacci, la scienza araba e la rinascita della matematica in Occidente. Potete trovare i pannelli online sul sito dell'Università di Firenze, vi lascio poi il link. Sono in PDF, quindi potete sfogliarveli, non sono neanche tanti, ci sono delle descrizioni che sono state utilizzate nella mostra in cui si specificano alcune cose interessanti su quello che vi ho raccontato, sulle scuole d'abaco, sul contesto, sulla storia di Fibonacci in generale. Molto molto interessante, se vi interessa il genere, secondo me dateci un occhio perché sono contemporaneamente sia facilmente accessibili e consultabili, sia ovviamente gratuite. Quindi fa sempre piacere, no? Quando possiamo abbeverarci a una fonte gratuita. Io per oggi ho finito, spero insomma di avervi solleticato un po' la vostra curiosità, fatemi sapere cosa ne pensate insomma della puntata. Se preferite un approccio più matematico, un approccio più storico, oggi ho cercato di aumentare leggermente la parte matematica senza soffermarmi troppo. Ditemi un po', insomma, le vostre impressioni. Mi fa sempre piacere confrontarmi con voi. Io vi ricordo che, insomma, questo mese finirà la serie sulla storia d'Irlanda. A breve sveleremo la nuova serie del prossimo mese, quindi rimanete sintonizzati perché ce ne saranno delle belle. Vi ricordo poi di seguirci su Spotify, su Apple Podcast, se ci lasciate una recensione, ci aiutate sempre a crescere. Abbiamo anche aperto un Patreon ormai da gennaio, c'è una bella community che sta nascendo e sta crescendo. Se vi piace quello che facciamo e volete in qualche modo supportarci, andate sul link in bio su Instagram, ma in generale basta che su Patreon digitate Barstoria e trovate tutto quanto quello che vi serve per darci una mano. Io vi ringrazio ancora una volta, vi do appuntamento al prossimo episodio e ricordatevi che la storia, come la birra, non annoia mai.